Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. È vero, questa generazione un po' superba pensa di interpretare tutte le cose che riguardano la vita, dall'incarnazione del Verbo fino alla resurrezione, la vita di Gesù, come qualche cosa di mitologico, qualcosa che alcuni si sono trasmessi per così costruire un modo di credere e di pensare. E invece no, quando al Concilio di Efeso, siamo nei primi secoli cristiani, viene definito il dogma della maternità divina di Maria, cioè del fatto che lei abbia concepito il Figlio di Dio, l'abbia partorito come tale, e già questa fede era nella Chiesa da tempo. Questo dogma fu pensato e promulgato per le eresie che cominciavano a nascere già allora, no? Già nei primi tempi della Chiesa. Perché già da questo Vangelo di Luca, se avete ascoltato, dice: quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo della Vergine Maria. Dunque c'è un progetto che non comincia a capirsi, a nascere dopo un po', e dunque gli viene attribuito qualcosa. No, questo è qualcosa che nasce già con Gesù, già nel concepimento virginale di Maria, e subito comincerà a vivere, dice il Vangelo di Luca, spesso parlando dell'infanzia di Gesù, che questo fanciullo cresceva in sapienza e grazia, cioè comprendeva le cose della legge di Dio e sentiva dentro di sé una consonanza con questa parola che tu qualche volta raggiungi quando un salmo, un versetto magari ti sembra più chiaro, pare che interpreti la tua vita, allora senti un'emozione. Pensate a questo figlio invece, che quando legge la parola che è egli stesso, pensate a che cosa percepisce dentro di sé. È la sua intelligenza che si accende? È il suo cuore che si emoziona? È tutta la sua vita, tutta la sua vita. Qua sta il mistero della maternità divina di Maria. Sai, se avessimo avuto bisogno di una mitologia, potevamo considerare tranquillamente, come faranno queste eresie, questa donna, una donna qualsiasi che ha avuto l'occasione, ma così neanche, quasi una coincidenza, di trovarsi nel momento in cui Dio aveva pensato, come diceva il versetto dell'Alleluia tratto dalla lettera agli Ebrei, quando Dio ha pensato, dopo aver parlato molte volte in molti modi ai nostri padri per mezzo dei profeti, dice: adesso parlo attraverso il mio figlio. Così casualmente Maria ci si sarebbe trovata. E no, noi sappiamo invece che questo grembo virginale è stato preparato antecedentemente ai fatti che stiamo considerando. C'era bisogno di una realtà che non avesse alcun sospetto del piano di Dio, cioè che non dicesse come Adamo, come il serpente ad Adamo, dice: ma se voi cogliste di quel frutto sareste come Dio, e Dio questo non lo vuole. Un sospetto che ha attraversato tutta la storia, che pure tu hai nel cuore. È inutile che lo nascondi culturalmente, con la tua intelligenza e anche un po' con la tua supponenza. Questo sospetto ce l'hai nel cuore, e dal peccato originale. Allora tu oggi guardi a una possibilità. Adesso, prima di di venerare la regalità della Vergine Maria torna là dove la Vergine Maria ha cominciato. Altrimenti poi ti smarrisci e cominci a vedere queste cose troppo lontane da te, proprio quello che Dio non desidera che accada, se no non avrebbe fatto l'incarnazione del Verbo, chiaro, no? Avrebbe fatto apparire un po', tu vedevi, capivi, poi se ne andava. Sarebbe stata una trasfigurazione tutto il tempo della vita di Gesù, e invece solo un momento questi hanno potuto vedere qualcosa. Allora torniamo alla condizione. La presenza di una donna come Maria, che è ritenuta già dai primi secoli della Chiesa nascente, come la madre di Dio, dà la possibilità a te oggi di considerare la tua realtà umana non più solo relegata dentro i termini della tua natura umana. Vuoi che te lo traduco? Com'è la tua natura umana? Guardala. Quando eri giovane facevi quello che ti pare. Adesso un po' meno, tra un po' per niente. Scusate la franchezza, ma tanto penso, no? Questo lo sappiamo tutti. Questa condizione è favorevole o sfavorevole? Dipende. Dipende. Quando ti lamenti con la tua amica dal parrucchiere è sfavorevole, va tutto male. Quando devi vantarti davanti a qualcuno è favorevole, ti inventi una storia che non esiste. Ma è questa l'interpretazione della tua esistenza? Non è forse un luogo di grazia la tua esistenza? E se fosse un luogo di grazia, cioè un luogo in cui in mezzo alle innegabili difficoltà della vita, ai problemi che ce li abbiamo tutti, ce l'ho io, ce l'avete voi tutti, non è vero che in questa vita tu hai potuto, per esempio, far crescere in te la fonte, l'origine del desiderio, un desiderio che ha avuto la possibilità, la prerogativa di squarciare i cieli in certi momenti anche di grande difficoltà e intravedere qualcosa nell'amore di Dio che non avevi pensato? Non ti sei sentito onorato di qualcosa che supera? Guarda che anche se non l'hai fatto nella fede, l'hai fatto uguale, perché se vai cercando lo splendore da qualche parte, magari anche nelle cose che fai, negli sport che fai, che ne so io, nelle vacanze che fai improbabili, che poi pubblichi sui social per far sapere a tutto il mondo che tu sei stato in quel posto, che non gliene importa niente a nessuno, cioè, potete sorridere anche così, lo sapete tutti. Anche là tu stai celebrando un desiderio che ti trascende. Che ti trascende, andassi nel posto più bello della terra, vivessi le esperienze più coinvolgenti della storia, avresti ancora un desiderio che le supera. E questo desiderio, lo sai, l'abbiamo chiamato desiderio della vita eterna, o almeno il desiderio di eternizzare tutto quello che stai temporalmente vivendo. Se noi non avessimo la maternità divina di Maria, tutti questi pensieri che ho detto sarebbero una illusione amara. Come pensa il mondo? Così pensa il mondo, che noi stiamo coltivando, addirittura celebrando una sorta di illusioni amare e amareggianti. La vita di molti, anche nella fede, anche no, che dicono di vivere la fede nella Chiesa, è amareggiante perché è amareggiata. Se andassero a rubare, farebbero meno scandalo. Scusate la parentesi, tanto è così viviamo. Se noi invece, isolato questo desiderio, la forza, la potenza di questo desiderio in noi, e guardato attentamente anche nella sua, anche nei suoi primi vagiti, perché sapete il desiderio non è che esplode come la passione, no? Nei momenti in cui serve, il desiderio è qualcosa che si muove dentro. Dirà la scrittura, come le acque di Siloe che scorrono in silenzio, questo desiderio cresce, si mantiene, si conserva, si custodisce e pian piano si lascia conoscere. Se tu hai avuto la possibilità di intuire questa presenza del desiderio, saprai che c'è in te, non ancora, ma come promessa, non definitivamente e attualmente, ma come caparra, la presenza della vita eterna. Che noi crediamo nella presenza dello Spirito Santo. Ora, mi dici come fai tu con questa natura umana fallace che fai acqua da tutte le parti, che è invecchiata, insomma, che la devi sempre un po' pitturare per presentarla agli altri. Mi dici come fa questa tua caduca natura umana a contenere un tesoro così debordante come il desiderio e non farlo scendere nei luoghi della passione e mantenerlo e custodirlo come una sorgente pura, autentica, che ti piace pure considerare. Quante volte sei tornato alla memoria della tua infanzia per andare a ricercare là dove i tuoi desideri erano ancora scevri da tutte le cose che li hanno maltrattati nel corso della vita. Lo so che le vivi queste cose e te le ricordi bene. Ebbene, io ti dico, questo è possibile perché noi sappiamo che la nostra natura umana è naturalmente, non così mitologicamente, naturalmente destinataria della vita eterna. Se ne accorge, la percepisce, l'anticipa, la pregusta, la vive, nelle migliori occasioni la celebra pure. E questo è possibile, amici, certamente per la resurrezione di Gesù e per tutti i doni che nella Pentecoste lo Spirito ci ha fatto e che ci portano alla pienezza della espressione della fede, ma tutto questo è possibile perché in una natura umana la natura divina non ha disdegnato la possibilità di incarnarsi. Dunque noi non consideriamo Maria la madre di un uomo famoso, noi consideriamo Maria quella storia che è stata capace della metastoria, quel luogo che è stato capace come un recipiente di contenere l'enormità dei cieli, il pensiero di Dio, che pur essendo di natura divina, non ha considerato questo un tesoro geloso, ma ha sposato la nostra carne fallace e mortale. Quando la Chiesa, fin dai primi secoli, guarda la Vergine Maria in questo modo, non si sente umiliata, non si sente in imbarazzo e soprattutto se conosceste i primi padri della Chiesa come Atanasio, che ha scritto sull'incarnazione del Verbo e altri, se conosceste questa prima riflessione della Chiesa nascente su questi misteri, vi accorgereste della sorpresa, del candore e dell'autenticità delle espressioni usate per provare a descrivere quello che noi oggi celebriamo. Noi ce ne teniamo un po' fuori da questa conoscenza, non so perché. Ma se manca questa conoscenza, parte l'idolatria. Se manca questa considerazione che riporta la Vergine Maria fino alla tua sorte, alla tua realtà ora sulla terra, nasce un devozionismo madonnista, insomma, che poi va così lontano che tu non ti ci ritrovi più. È sempre appannaggio di altri, dei perfetti, dei migliori, come se l'incarnazione, l'occasione dell'incarnazione del Verbo fosse il premio per i più buoni, per i più bravi e per i migliori. Mica te lo sarei creduto. Se fosse stato così, dimmi perché Gesù sarebbe andato a cercare quelli che tu generalmente scacci. Chieditelo, no? È un prodigio questo pensiero. E la Chiesa non te lo rimette davanti con il dogma, no? Quello che gli ignoranti di questo mondo chiamano i dogmatismi, che ce ne hanno troppi loro. Il dogma, cioè questa sintesi di un pensiero che è destinato ad aprirsi e a farsi conoscere nel corso delle epoche e a portare il mondo fino alla sua completa comprensione, quando la Chiesa definisce questo dogma, mette davanti ai tuoi occhi una realtà semplice, semplice, perché la Vergine Maria è semplice, perché la sua vita è semplice. Poi gli autori scriveranno le glorie di Maria, ma la sua vita dal Vangelo, tu lo sai, è semplice e tuttavia altissima, se un arcangelo dalla corte celeste l'è andata a cercare per dirle rallegrati Maria, perché il Signore, quello che tu non sai neanche raffigurarti, pone la sua ombra su di te e fa della tua natura umana il luogo della manifestazione della natura divina. Ti basterebbe questo oggi per tornartene a casa, nonostante i fatti tuoi, per tornartene a casa con la speranza riaccesa, con il cuore tornato, no, alla gioia di vedere tutte queste cose. Scusate se sono stato un po' lungo, ma io starei qua una settimana a parlare di queste cose, lo capite, no? Perché non investono solo il mondo dei significati e delle emozioni. Queste realtà si preoccupano di seguirti fin nel fondo dei tuoi pensieri più brutti, le tue difficoltà più... perché tu gioisca come Maria, perché tu, Chiesa, ti sappia conosciuta, abitata dallo Spirito Santo e capace di ripartorire al mondo il Figlio di Dio. Non un'idea, non un concetto, non una filosofia, ma la santità fatta carne e dunque luogo della ricerca della santità vera. E lo Spirito Santo ti aiuti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, in questo mistero mirabile della maternità divina della Vergine, tu hai annientato, annullato la distanza tra le cose del cielo e quelle della terra. Hai fatto in modo che l'ambivalenza ambigua dei nostri pensieri e desideri tornasse all'unità della devozione, dell'adorazione, della confidenza, della fiducia. Per i meriti della Vergine Maria, madre del tuo figlio, dacci la possibilità di entrare in questo mistero e degnati di ascoltare tutte le preghiere che non osiamo neanche pronunciare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai formato la Chiesa nell'immagine della madre del tuo figlio. Come lei l'hai fatta custode dei misteri del regno, dispensatrice delle grazie, luogo di benedizione e di perdono per tutti i tuoi figli. Dona allora al Papa e a tutta la Chiesa la forza, la lucidità, l'umiltà di attraversare questo tempo controverso. Per la tua Chiesa ti chiediamo pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi sappiamo di essere il luogo della manifestazione della tua volontà, eppure abbiamo peccato in molti modi. Ci siamo abbandonati alle passioni di questo mondo. Abbiamo scambiato la bellezza del desiderio con la bramosia. Abbiamo procurato molti danni alla nostra anima e agli altri. Dacci la possibilità di rimediare. La Vergine è tua madre. Ci aiuti a e ci sostenga in questa opera. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, nel grembo della Vergine Maria hai fatto germogliare la pace per tutti gli uomini, per tutte le epoche, fino alla fine. Viviamo in un tempo che non rende onore a questo dono. Viviamo tra uomini che si fanno la guerra, che con scetticismo e superficialità guardano alle cose della fede. Ma tu vieni in nostro soccorso, il soccorso dei poveri, degli umili, di quelli che non hanno molti argomenti, eppure percepiscono la forza del desiderio che hai posto in loro. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu sei l'esegeta dei loro pensieri. Tu hai la capacità di volgere al bene anche le cose che in loro sono ancora schiave del male. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Guarisci i loro pensieri. Purifica le loro esistenze. Guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.